Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 29 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: stupirsi di fronte a Gesù che trionfa sulla croce, così il Papa ieri celebrando la Domenica delle Palme che apre la Settimana Santa. Poi nel Post Angelus la preghiera di Francesco dopo l'attacco alla cattedrale di Makassar in Indonesia. Ancora violenze in Myanmar, 114 civili uccisi in un solo giorno, preoccupazione delle diplomazie internazionali. Ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Se la fede perde lo stupore e diventa sorda, si rifugia nei clericalismi e nei legalismi. Celebrando la Domenica delle Palme ieri nella Basilica Vaticana, il Papa ha aperto la Settimana Santa alla presenza di un numero ridotto di fedeli a causa della pandemia. La palma della vittoria, ha detto, passa per il regno della croce. Paolo Ondarza.
Con la grazia dello stupore, ha detto Francesco, capiamo che accogliendo chi è scartato, amiamo Gesù, perché lui è in coloro che la nostra cultura farisaica condanna.
Nel crocifisso vediamo Dio umiliato e con la grazia dello stupore capiamo che accogliendo chi è scartato, avvicinando chi è umiliato dalla vita, amiamo Gesù, perché lui è negli ultimi, nei refutati, coloro che è la nostra cultura farisaica condanna.
La vittoria di Dio è nella croce. Se la fede perde, lo stupore diventa sorda e si rifugia nei clericalismi e nei legalismi. Lo stupore è diverso dall'ammirazione del mondo.
Dio è con noi in ogni ferita, in ogni paura. Nessun male, nessun peccato ha l'ultima parola. Dio vince, ma la palma della vittoria passa per il legno della croce. Perciò le palme e la croce stanno insieme.
E dopo l'Angelus il pensiero del Papa è andato alle vittime dell'attentato suicida davanti alla chiesa di Makassar in Indonesia nel secondo anno di pandemia. Francesco ha invitato a seguire l'esempio della Madre di Cristo che ha preso su di sé la propria parte di sofferenza. Il servizio è di Emanuela Campanile.
Durante la preghiera mariana dell'Angelus nella Domenica delle Palme, Francesco rivolge il suo cuore a tutte le vittime della violenza e in particolare quelle dell'attentato avvenuto nella mattina in Indonesia davanti alla cattedrale di Makassar. Lo sguardo del Papa è al presente, a questa Settimana Santa vissuta per il secondo anno nella morsa della pandemia in una crisi economica più grave.
Siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L'anno scorso eravamo più scioccati, quest'anno siamo più provati.
Ma la speranza, ci ricorda Francesco, è guardare alla Vergine Maria, lei che ha percorso la strada della passione custodendo accesa nel cuore la lampada della fede.
E noi che cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra la Vergine Maria, la madre di Gesù, che è anche la sua prima discepola. Lei ha seguito il suo figlio. Ha preso su di sé la propria parte di sofferenza, di buio, di smarrimento e ha percorso la strada della passione, custodendo accesa nel cuore la lampada della fede.
Due attentatori morti e 20 feriti è il bilancio dell'attacco compiuto ieri a Makassar, avvenuto dopo la celebrazione delle palme. Ferma condanna da parte del presidente indonesiano Widodo. Benedetta Capelli.
Erano membri di un gruppo estremista legato al sedicente Stato Islamico. I due attentatori, un uomo e una donna, che a bordo di una moto si sono fatti esplodere davanti alla cattedrale del Sacro Cuore di Gesù a Makassar, città portuale di 1,5 milioni di abitanti e capoluogo della provincia del Sud Sulawesi. I due hanno atteso la fine della messa delle palme, almeno 20 i feriti. 4 persone sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di avere legami con gli attentatori. Il presidente indonesiano Widodo ha espresso ferma condanna per l'attentato, invitando i cittadini a mantenere la calma perché lo Stato, ha detto, garantisce la sicurezza dei fedeli. Il terrorismo, ha aggiunto, è un crimine contro l'umanità e non ha nulla a che fare con la religione. Nel maggio 2018 un attentato contro 3 chiese nell'isola di Giava, rivendicato dall'IS, provocò 13 vittime. Il più grave attacco jihadista risale però al 2002 nell'isola di Bali. Allora i morti furono 202.
Sono stati 114 civili uccisi in un solo giorno in Myanmar, dove gli scontri tra la giunta militare e la popolazione fedele ad Aung San Suu Kyi hanno raggiunto una criticità tale da preoccupare le diplomazie internazionali. Antonella Palermo.
L'Occidente e l'ONU condannano le violenze dei militari in Myanmar. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha dichiarato inaccettabile la continua repressione militare che, ha detto, richiede una risposta internazionale ferma, unita e risoluta. L'alto rappresentante europeo Borrell parla di escalation inaccettabile, affermando che la via scelta dalla giunta al potere è insensata. Ha definito inoltre una giornata di orrore e di vergogna quella di sabato, la più sanguinosa dal colpo di stato militare, in cui le forze di sicurezza nel paese hanno aperto il fuoco su una folla che assisteva al funerale di uno studente, facendo salire a 420 il numero complessivo delle vittime dall'inizio di febbraio, tra queste anche diversi bambini e adolescenti. Dagli Stati Uniti anche il presidente Biden ha detto che la repressione delle proteste è terribile e scandalosa.
I numeri della pandemia di Covid-19 continuano a crescere, oltre 127 milioni le persone contagiate nel mondo. In Europa il capo della Task Force UE per i vaccini, Breton, prevede l'immunità di gregge a metà luglio e annuncia il passaporto sanitario europeo da giugno. In Italia intanto il tasso di positività risale al 7,2%, da oggi metà del paese è in zona rossa e nel pomeriggio incontro governo-regioni sul piano vaccinale. Vicinanza spirituale al popolo panamense è quanto ha assicurato il Papa in un messaggio a firma del cardinale segretario di Stato Parolin e inviato all'arcivescovo di Panama, Monsignor Ulloa. Francesco ha affidato all'infinita misericordia di Dio le vittime della pandemia, assicurando la sua preghiera per chi porta conforto ai malati. Nel paese, che conta oltre 6.000 morti per Covid, si registrano più di 110 vittime tra gli operatori sanitari. Decine di persone sono state uccise a Palma, nel nord del Mozambico, in una serie di attacchi jihadisti. Negli ultimi giorni 7 vittime sono morte in un'imboscata durante l'evacuazione di 180 persone da un albergo della città dove avevano trovato rifugio. In seguito agli agguati, l'azienda estrattiva Total ha sospeso le operazioni nell'area. Su quella che è una vera catastrofe umanitaria, Antonella Palermo ha raggiunto Don Silvano Daldosso, fideidonum della missione di Cava al confine con Cabo Delgado.
Attaccare un hotel vuol dire voler attirare l'attenzione pubblica, come di fatto sta avvenendo. Non si va alla rinfusa, è un fenomeno che sta crescendo ed è un fenomeno organizzato, alimentato dal punto di vista economico, delle armi e anche dell'addestramento. Gli sfollati, la maggior parte sono donne con bambini che fanno centinaia di chilometri senza nulla in altre province. Sono ospitate in famiglie altrettanto povere quest'anno per la situazione di fame diffusa, che si è raccolto molto scarso.
Paese totalmente chiuso.
Turisticamente parlando è possibile entrare ed uscire, è un po' più difficile entrare l'ultimo anno e mezzo come missionari, come organizzazioni non governative.
Che Pasqua sarà?
Né incensi, né candele, celebrata nelle case, la renderemo una Pasqua familiare fatta di semplicità.
In Egitto la nave porta container Given, che ha bloccato il canale di Suez per quasi una settimana, ha iniziato a muoversi, secondo quanto riportato stamattina dai siti web di osservazione del traffico marittimo. Con 370 navi in coda, il blocco del collegamento tra Asia ed Europa rischia di mandare in tilt il commercio globale, con perdite pari a miliardi di dollari al giorno. Lo conferma Fulvio Scaglione, giornalista ed esperto di questioni internazionali, al microfono di Francesco Sabatinelli.
10-12% di tutto il traffico merci del mondo passa dal canale di Suez, ma in particolare c'è il 30% dei container, che sono uno dei sistemi più diffusi per trasportare. In poche parole, i Lloyd's hanno calcolato che il valore delle merci che passano ogni giorno dal canale di Suez supera i 10 miliardi di dollari e che ogni ora di fermo del traffico costa 400 milioni di dollari. Quindi si può capire che è un danno pazzesco per un incidente in fondo così banale.
Che conseguenze avrà solo ed esclusivamente per l'Egitto?
L'Egitto è molto danneggiato a sua volta, perché ovviamente essendo il canale bloccato non percepisce i diritti di transito. È anche vero che è un incidente inedito, totalmente inatteso, certamente mette in discussione le strutture stesse del canale. Si vede quanto sia a disagio l'Egitto nel cercare di porvi rimedio, e questo certamente getta un'ombra sulla gestione egiziana del canale, che dovrà essere in qualche modo fugata.
Ed è tutto per questa edizione. Da Giuseppe Mauriello in regia ed Elvira Ragosta in studio, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.